sotto le pieghe di questa opera loro hanno infilato una serie di messaggi in bottiglia, chiamiamoli così, di comunicazioni che chiaramente si riferiscono alle loro disillusioni di giovani che hanno attraversato dal periodo napoleonico fino alla restaurazione, tutto questo, ma c'è proprio un discorso sulla società che procura e provoca questi mostri, che spinge a comportamenti che poi possono essere definiti asociali. Certo, la società è più interessata a trovare un motivo per un comportamento fuori dalla regola piuttosto che interrogarsi sul cuore e sulle viscere della società che le provoca queste cose. Questo c'è nell'opera, al di là di tutto il clima romantico di una musica che si confronta con una musica barocca, ma c'è anche un fortissimo discorso di una società che si avvia a diventare una società di massa. Qui il coro è fondamentale in quest'opera, spinge. E l'idea che ha avuto Camarano, tra l'altro, credo d'accordo con Donizetti, è di eliminare tutti i padri, le madri, tutti i vecchi. Qui è una società di giovani che si trovano a dover gestire una struttura di cui non conoscono esattamente neanche il funzionamento. E lo fanno con lo spirito che li contraddistingue, perché quello a cui sono stati abituati, cioè l'odio. Ecco, in questa società esiste di uomini, c'è un elemento femminile che ha un altro modo di pensare, di vedere, di immaginare, di sognare. E questa è Lucia. Alla fine il risultato è che il benessere, il bene comune, schiaccia l'individuo e lo annulla.
Ha citato il contesto storico nel quale Donizetti ha scritto l'opera. Ricordiamo che debuttò al Teatro San Carlo di Napoli il 26 settembre del 1835. Quindi erano anni, un contesto storico particolarmente tumultuoso.
Io penso a quella gioventù lì che ha attraversato tutto il periodo delle illusioni napoleoniche, poi la caduta, e poi la restaurazione, e poi. Cioè, è molto interessante che cosa forse pensassero, è difficile per me adesso immaginarlo, posso ricavarlo da una frase di Büchner nella Morte di Danton, che dice: avevamo sognato tutto molto diverso sui nostri libri. Ecco, poi nella realtà quello che accadde è stato molto lontano dall'immaginazione. Penso che vada un po' anche tenuto presente, ecco.
Le chiedo di darci delle anticipazioni, per esempio a partire proprio dal tipo di abiettazione che è stata data, perché ha rispettato quella storica, cioè la Scozia di fine XVI secolo?
Ma no, questo non l'abbiamo fatto. Più che altro mi interessava proprio il clima che c'è nell'opera. Sembra che sia accaduto qualcosa di molto grave. Lo dicevo prima, sono spariti gli anziani, le persone, i genitori, chiamiamoli così, e quindi la memoria. È sparito qualcosa, è un luogo assolutamente di solitudini, e in cui gli esseri si scontrano da soli e solo con appetiti, poi con rabbie, con desiderio di potere, di denaro, di dominare gli altri. Mi sembra un mondo terribile da questo punto di vista, non so se la Scozia è il luogo più adatto. Quindi siamo stati su uno spazio, tra virgolette, astratto, in cui possiamo lavorare molto di più sui personaggi, su scavare le figure, i loro malesseri, e questo forse viene molto meglio senza, noi li chiamiamo in teatro, stampelle, appoggi di nessun genere, in cui il cantante proprio deve essere interprete fino in fondo e non solo esecutore. E questo ci ha permesso di sviluppare un lavoro sugli individui, sulle personalità, meglio che fatto in costumi d'epoca o con ambientazioni d'epoca. Cioè, molto più vicino a noi l'opera di quanto ci appaia. Questo è stato un po' il lavoro. Quindi abbiamo ripulito e lasciato grandi spazi di movimento e di azione, e per le masse e per i solisti.
La storia di Lucia di Lammermoor, volendo insomma molto schematizzare, insomma è questa la storia, la variante, no, sul tema eterno di amore e morte. Però giustamente, come dice lei, se poi la si vede anche in una prospettiva esterna, no, a questa situazione familiare, in effetti contrappone poi quello che è l'individuo al sistema.
Sì, e penso che questo fosse un altro dei temi fondamentali del romanticismo, cioè la persona non poteva essere capita, compresa, e finiva nella pazzia. Lucia in questo è come un artista, come un poeta, come Hölderlin, no? Che impazzisce in questo senso. Lei immagina il mondo, no, non vuole prendere coscienza di come è il mondo. Perfino quando Edgardo gli dice che andrebbe dal fratello a dirgli di questo rapporto, lei preferisce che lui non lo faccia, che deve rimanere nel silenzio, cioè come se fosse un mondo riservato il suo, come se avesse la percezione che nel momento che entra in contatto col mondo reale andrebbe in frantumi. Questo è uno dei temi del romanticismo, uno dei temi fondamentali del romanticismo. È il prologo di quello che avverrà più avanti nel Novecento, nel rapporto tra massa e individuo. Questo lo si può dire perché inizia con l'epoca napoleonica e proseguirà per 150 anni fino agli sviluppi che avrà nel cosiddetto secolo breve, come lo chiamiamo, no? Però è il tema, il bene comune e il bene individuale. È giusto che un individuo ceda davanti alla necessità di una collettività? Questo tema non credo che ce lo toglieremo presto di torno, perché ce l'avevano anche i greci. Però il tema è questo. All'interno di questo c'è una storia d'amore, ma potrebbe anche essere un'altra cosa. In questo caso è una storia d'amore perché Scott la prende da Romeo e Giulietta e la traspone in un'altra chiave, ma è quello il tema. E però un individuo quando viene spinto fino all'estremo e non ha più nulla da perdere, le possibilità sono due, o cede o reagisce in maniera non corretta, vogliamo usare questo termine. Che altra chance aveva Lucia? Nessuna. O cedere, o uccidersi, o uccidere. Queste erano le sue possibilità. Però forse la società a questo punto dovrebbe interrogarsi su chi fabbrica questo tipo di mostruosità. In genere la società preferisce così esorcizzare il problema affidando alla follia o alla criminalità in altri casi un problema che invece genera ed è generato dalla società stessa. Vedere una società di giovani e capire che il coro in questa opera è fortissimo, ha una forza di muovere le cose, ma non è l'opinione pubblica, sarebbe stupido e banale, è un sentimento comune. Davanti a questo qualunque Lucia deve cedere, salvo poi davanti alle conseguenze di questo cedimento reagire. Quindi questo è chiaro che mi colpiva. L'altra cosa, perché non è solo questo è un aspetto, l'altra cosa invece che colpisce è la struttura drammaturgica, perché c'è un antefatto che immediatamente in due quadri descrive i rapporti, e questo proprio shakespeariano. La seconda e la terza parte si svolgono in tempo reale, è quasi cinema, senza che esistesse ancora il cinema. Tutto accade nella durata esatta dell'opera. L'incontro con fratello e Lucia, poi Raimondo e Lucia, mentre arriva Arturo, e immediatamente dopo ci sono le nozze o il contratto, e subito dopo il contratto Lucia va nella stanza da letto insieme ad Arturo, mentre il fratello Enrico va a trovare Edgardo nella torre. Mentre lui è nella torre, lei uccide Arturo e inizia la famosa scena della pazzia, lui rientra dalla torre e trova Lucia. Quindi tutto si svolge e mentre avviene questo, Edgardo si sta uccidendo presso la tomba dei suoi avi. Beh, solo col cinema noi potremmo girare questa contemporaneità degli eventi. Praticamente in un'ora e un quarto, e corrisponde a un'ora e un quarto di una ipotetica vera vita dei personaggi. Beh, interessante, devo dire, drammaturgicamente molto avanti.
Ha citato la celebre scena della follia di Lucia, ecco, come l'ha risolta registicamente?
La scena viene fuori da tutta questa lettura. Davanti all'orrore che si presenta davanti ai nostri occhi, ci si ritira spaventati, perché quell'orrore lì abbiamo provocato noi. Quindi il coro non è stupefatto, ha orrore di se stesso, questa è la verità. Dopodiché è facile mostrare pietà e compiangere la sorte dell'individuo quando poi prima lo si è spinto fino a questo punto. Quindi c'è una colpa sociale dentro l'opera, e il romanticismo questo lo diceva in tutti i modi, in tutti i libri e romanzi e poesie, poemi e testi teatrali. C'è una colpa che genera questo, quindi il coro è da una parte artefice e dall'altra parte però si discolpa attribuendo una, una malattia a questo, però la malattia è una malattia sociale, non è una malattia individuale. Mettiamoci nei panni di Lucia. Lei ama un altro, che è un suo nemico, tipico rapporto romantico questo. Se io costringo una persona a sposare a forza, mentendo, un'altra persona, che cosa mi posso aspettare? Non mi devo stupire dopo se la reazione non è di accondiscendenza e di abbassamento dei propri desideri. Cioè, l'unico modo è che una persona sia schiava. Allora in questo caso sicuramente non avrò nessuna reazione. In più, se l'anima è molto sensibile, come è sensibile quella di Lucia, la frattura è quasi certa che accada. Più è sensibile, più sente mille volte di più il dolore. Perciò dico, siamo a livello tra l'artista e il poeta con Lucia, siamo in una soglia molto delicata e anche tutta la sua tessitura musicale lavora su un registro completamente diverso dagli altri. Tutto questo viene fuori semplicemente sentendola l'opera, senza bisogno neanche troppo di studiarla. Una volta che si va dentro alle cose che dicono e al modo come le dicono, la violenza appare chiarissima. All'inizio del secondo, la seconda parte, sono due interrogatori terribili. Fanno venire in mente Dostoevsky, non so, prima il fratello, poi Raimondo, e tutti che dicono devi cedere, poi c'è la felicità del coro, che capisce, viene ad accogliere immediatamente, d'altronde Arturo è già arrivato, il tempo stringe, tutto è affannato, devono avere il suo consenso. È un po' un precipitare degli eventi che fa seconda e terza parte con una velocità inarrestabile.
Con un precipitare degli eventi inarrestabile che poi fa scorrere molto sangue, insomma Lucia uccide lo sposo, si uccide il suo amato Edgardo, si uccide anche lui per disperazione, insomma un finale quindi però senza speranza.
Non c'è, è terribile, cioè Romeo e Giulietta almeno c'è una riconciliazione delle famiglie, ma qui non c'è più nessuno, cioè il mondo sarà vuoto e resterà solo Enrico senza più neanche la sua ragione di esistere, che era l'odio verso Edgardo. Cioè, è terribile. Hanno fatto del mondo un deserto.
E in questo senso, purtroppo, sono tematiche che sono tuttora attuali, voglio dire. Ma in effetti...
sì, purtroppo sì. Purtroppo sì, perché c'è il pezzo di Raimondo che convince Lucia a cedere e a diventare, a sacrificare se stessa. Questo proprio è letterale, eh? Ma a me ricordo tante cose senza bisogno di fare nessun aggiornamento. Arriva. Se non è ottimista, ecco, voglio dire, non è un'opera ottimista.
Non c'è la catarsi finale.
No, dire, non c'è, questo che è terribile. Non c'è e ci incolpa. E questo è proprio romantico. Incolpa noi di quello che è accaduto.
Ci sono degli interpreti anche giovani.
Giustamente, come deve essere. Sono tutti giovani. Con invece un coro che mostra più maturità e quindi più cinismo anche nei confronti di questi giovani che dovrebbero governarli e aspettano le prove dei fatti, per cui Enrico deve conquistare questa gente, e in questo c'è anche la demagogia insieme unita alla follia, perché anche Enrico ha una sua follia, voglio dire, qui la follia è equamente distribuita, e lui lo è anche Raimondo, una sua follia, perché lui potrebbe, è un uomo di cultura, di sapere, lui avrebbe gli strumenti culturali, forse è più anche avanti nell'età, conosce più quello che è stato prima, però anche lui si presta a questa follia della collettività, però, a spezzare una ragazza poi giovane, che ha un linguaggio diverso, sia musicale che come pensiero, di immaginare un mondo con l'amore, in un mondo che invece è governato dall'odio.
Sembra così banale, però caspita, è questo poi, no?
Ma era la tragedia dei romantici della prima parte dell'Ottocento, questo. Proprio se la sono trascinata, perché noi non immaginiamo che shock è stato per loro tutta l'illusione napoleonica e poi per quelli venuti dopo, vedere il congresso di Vienna, Metternich, la restaurazione, il restringimento delle libertà. Dovremmo immaginarceli dei nostri coetanei che si trovano a passare da un pensiero a un altro, che è esattamente l'opposto. Forse ci riguarda, no? Tutto questo. Il coro è una presenza fortissima dentro quest'opera, fortissima, che proprio fa sentire il peso della massa, che modifica gli equilibri, i piatti della bilancia si spostano, quando il teatro, perché per me è teatro, diventa e ha questa possibilità, forse si aprono delle finestre che erano rimaste chiuse troppo tempo, oppure forse non ci si era accorti che c'era una finestra, qui non c'è nessuna scoperta, è solo un modo di affrontare le cose partendo da un angolo visuale diverso, di non fare l'illustrazione dell'opera ma cercarne il significato dentro, che cosa volevano dire questi due signori che hanno scritto e musicato quest'opera.